Allora, quindi ripartiamo dal punto 17. Per informazione dico che, allora vediamo, siccome sappiamo appunto 17, 18, 19, la consigliera Franchini mi ha detto che il punto 19, vista anche la sua assenza, probabilmente sarebbe stato rimandato se non ce l'avessimo fatta. Quindi comunque io proseguirei col punto 17, regolamento edilizio, approvazione, modifiche. Allora, prego.
Allora, faccio io una sintesi, vista l'ora, visto che stasera ho chiacchierato molto, poi ho fatto arrabbiare la collega Benti, per cui bisogna che mi rifaccio un attimino. Faccio il compito suo stavolta. Allora, niente, questo punto è modifiche del regolamento edilizio. Allora, i punti sono quattro, diciamo, le modifiche, diciamo, quelle principali. Allora, intanto ci abbiamo un adeguamento a fronte dell'efficacia degli strumenti urbanistici, un adeguamento del nostro regolamento edilizio alla legge regionale 65 e alle altre leggi sovraordinate. Quindi tutta una serie di articoli vengono cassate alcune parti perché si rimanda a queste leggi. Tanto per fare un esempio, in un articolo si rimanda anche a un DPGR che regola l'insediamento delle piscine. Per quanto riguarda invece le modifiche più corpose, abbiamo una modifica all'articolo 33 che è una deroga ai requisiti illuminotecnici, andando sulla scia del regolamento edilizio del comune di Firenze e dopo aver chiesto un parere alla ASL, come è stato detto in commissione, abbiamo derogato in caso di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente all'ottavo per le superfici finestrate, abbiamo derogato al dodicesimo, quindi questo per il patrimonio edilizio esistente. All'articolo 12 abbiamo fatto una piccola modifica sulle piscine, inserendo una seconda classe dove abbiamo inserito la possibilità di installare piscine di 120 metri quadri per complessi agrituristici, strutture ricettive e di rappresentanza. Mentre invece la vecchia superficie che era per tutte le piscine è stata aumentata a 80 metri quadri. All'articolo 41 abbiamo fatto una modifica sulla normativa antincendio, permettendo il restringimento del gradino della scala verticale in una palazzina a 90 centimetri. Questo restringimento è dovuto a una serie di richieste in condomini senza ascensore con più di 4 piani, quindi tanto per intenderci i condomini degli anni 70, dove agli ultimi piani, il quarto e il quinto piano, cominciano a trovarsi persone anziane che non ce la fanno più arrivare al quarto o quinto piano senza ascensore, per cui l'installazione o di un ascensore o di un carrello elevatore permette in qualche modo di supplire a questa difficoltà. L'ultimo articolo, forse quello più importante, è anche stato aggiunto, è l'articolo 74, dove abbiamo normato le strutture temporanee a servizio di attività produttive, turistico-ricettive, commerciali, pubblici esercizi e sportive. Allora, quest'articolo cosa dice? Dice che le strutture temporanee, e per strutture temporanee si intendono quelle formate da sistemi di ancoraggio al suolo tali da garantirne una facile rimozione, fatte con materiali che costituiscono le strutture e le chiusure verticali ed orizzontali del tipo prefabbricato e o con coperture pressostatiche, così da garantirne un agevole smontaggio. Il periodo di montaggio è stato aumentato a 180 giorni continuativi, ai quali deve necessariamente seguire un periodo di smontaggio di pari durata. va sempre chiarito che le strutture temporanee di cui sopra dovranno essere realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia in materia. Significa questo che se ci troviamo in un posto dove c'è un vincolo ambientale o paesaggistico, in ogni caso sopra 120 giorni va richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Nei casi, questo è qui, fino a 90 giorni e comunque non superiore a 180 giorni si può fare con una pratica, con una comunicazione di attività edilizia libera. Fra 90 e 180 giorni dovrà essere fatta una comunicazione di inizio attività ai sensi della legge regionale 65 e questa comunicazione dovrà essere corredata da una dichiarazione di impegno a rimuovere i manufatti temporanei alla scadenza del termine fissato e ricondurre in pristino l'originario stato dei luoghi, una planimetria di zona in scala 1000 o 2000, una rappresentazione grafica del manufatto, una documentazione fotografica dei luoghi, tutti gli atti di assenso necessari in caso di beni sottoposti a vincoli sovraordinati, una perizia di stima sull'entità e il costo degli interventi necessari per lo smontaggio e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e infine una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo della perizia e non per l'importo della struttura, di cui alla precedente lettera è incrementata del 30% a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la dichiarazione di impegno allo smontaggio. Si specifica come va formalizzata la fideiussione e poi c'è un articolo che è stato oggetto di dibattito in commissione in cui inizialmente la proposta dell'amministrazione era la realizzazione di strutture temporanee per periodi superiori a giorni 180 è ammessa esclusivamente nel caso che esse siano destinate a servizio di attività pubblica seppure gestite da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di carattere privato ma riconosciuta di interesse pubblico, preceduta da conforme deliberazione assunta dalla Giunta che dia atto dell'esistenza di un pubblico interesse. La Commissione ha richiesto di definire un intervallo certo, per cui se non sbaglio si è scritto per periodi superiori a giorni 180 e comunque non superiore a 365 giorni e se non sbaglio la consigliera Baragli aveva chiesto di modificare servizio di attività pubblica in servizio di interesse pubblico, per cui diciamo dove, io qui ho la copia vecchia e ho sbagliato io, comunque diciamo dove è scritto attività pubblica viene sostituito con interesse pubblico. Io devo dire questo, sono piccole modifiche anche se in questo articolo sono anche molto importanti. Avevo detto forse qualche mese fa che avremmo messo in ponte il nuovo regolamento edilizio, il nuovo significa che se ne faceva uno nuovo con una nuova, con un nuovo corpo organizzato in un modo tutto diciamo diverso. Avevo detto che avremmo aspettato la Regione che aveva promesso entro l'anno di uscire con una linea guida per un regolamento edilizio comunale che sembra che entro l'anno non esca. A questo punto, come dire, queste modifiche che sono state fatte sono quelle più urgenti e sono quelle che sono uscite fuori da una serie di richieste o di cittadini o di situazioni varie, insomma, per cui abbiamo cercato di accorparle in questo modo. Se c'è la discussione poi semmai diciamo reintervengo.
Grazie Reggi. Prego. Allora ci sono interventi, altrimenti mettiamo in votazione. Vai. Favorevoli? 4, 6, 8, 10, 11. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. C'è l'immediata esecutività? Favorevoli? Ah, non è... Ah. non vuoi dire?
Sì, però se non c'è Fabio Baldi stasera gli devo dare un po' di compiti perché no, in ogni caso
sulla delibera
va aggiunta una riga che poi gliela dico dove non è scritto. Siccome non è scritto il periodo di efficacia, allora va aggiunta una riga e si scrive di dare efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera all'albo. Per cui il regolamento è efficace dalla data in cui viene pubblicato all'albo. Altro compito per il dottor Baldi. Stasera un po' di compiti.
No, diceva lui che mi serviva, era necessario che dici questi te perché... L'efficacia di un atto ordinariamente è 15 giorni dopo la sua pubblicazione, a meno che, dice l'articolo 10 delle preleggi, non ci sia espressamente scritto nell'atto la efficacia. E quindi qui nell'atto si dice di dare efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera, e quindi questo è, diciamo, rende l'atto esecutivo eseguibile dal giovedì, venerdì, ecco il tempo materiale di poterlo pubblicare, non dico domani, ma insomma,
però immediata esecutività comunque.
Con immediata esecutività.
Quindi mettiamo in votazione, favorevoli,
2, 4, 6, 8, 10, 11, contrari, nessuno, astenuti, nessuno, sono assenti, anche prima, anche a votazione.